Adesso sentiamo la nostra Ilaria Sganzerla con un'altra delle sue storie del cielo, che non sono solo stelle e costellazioni, ma anche persone, come nella puntata di oggi. Sentiamo di chi ci parla.
Buon sabato a tutti. Oggi inizio a questa velocità per farvi sperimentare i tempi astronomici. Peccato che invece noi di tempi astronomici non ne abbiamo, anzi abbiamo a disposizione soltanto una manciata di minuti, anche se parliamo di astronomia, ma questa insomma è un'altra sfida degna di sugo che io però ho accettato senza paura. E chi sono io per osare a tal punto? Beh, io sono Ilaria Sganzerla, l'astronoma di sugo, e anche se non abbiamo a disposizione tempi astronomici, io vi parlo lo stesso di astronomia. E allora, sabato scorso, se vi ricordate per chi c'era, abbiamo conosciuto la stella Algol nella costellazione di Perseo e abbiamo detto che è stata la prima variabile a eclisse scoperta dall'uomo. Ecco, oggi vorrei farvi conoscere coloro i quali per primi studiarono questa stella, e cioè John e Geminiano. Vi ricordate? Li avevo chiamati così la puntata scorsa, ma adesso siamo seri e si tratta di John Goodrich e Geminiano Montanari. E a proposito di Geminiano Montanari, si tratta di un astronomo probabilmente poco conosciuto, ma in realtà è di casa, perché la città che gli ha dato i natali è Modena, per cui insomma è qui a due passi, non possiamo non conoscerlo. E allora dovete sapere che dal dicembre 1664 fino al 78 la cattedra di matematica dell'Università di Bologna fu ricoperta da Geminiano Montanari, un modenese che a 31 anni insegnò nel primo Ateneo d'Europa insieme a Gian Domenico Cassini, docente dal 1650. Gian Domenico Cassini è l'astronomo il cui nome è divenuto celebre per la scoperta dell'interruzione fra gli anelli di Saturno, nota come divisione di Cassini, probabilmente questo nome vi è abbastanza conosciuto. Ma è anche legato alla linea meridiana che attraversa la Basilica Bolognese di San Petronio e completò nel 1656. Quando Cassini terminò l'opera, Montanari, che ancora non lo conosceva di persona, stava per andare a Vienna e lì frequentò uno degli ultimi allievi di Galileo, il matematico fiorentino Paolo Del Buono, il quale fece del ragazzo un filosofo naturale, come si chiamavano allora i primi scienziati. E proprio in questa veste Geminiano tornò in Italia nel 1659, dimorando per 2 anni a Firenze, dove entrò in contatto col principe Leopoldo de' Medici e con l'Accademia del Cimento. Provando e riprovando era il motto di questa accademia, che fu la prima società di stampo scientifico costituitasi in Europa per diffondere la metodologia galileiana basata sull'esperimento. Nel 64 Geminiano Montanari viveva a Bologna e in quell'anno divenne professore di matematica all'università. Qui condivise la vita scientifica insieme a nomi celebri di Bologna, e chi è di questa città o ci abita riconoscerà sicuramente i nomi che sto per leggere, perché sono nomi di vie o di piazze. E allora ritroviamo il matematico Pietro Mengoli, oppure il medico, anatomista e fisiologo Marcello Malpighi. Fra gli studi di Montanari vi furono le stelle variabili, e con l'osservazione di Algol il suo nome si legò alla storia dell'astro, la cui variabilità fu annotata per la prima volta per iscritto proprio da lui nel 1667. Con Algol, Montanari contribuì a smantellare il dogma dell'incorruttibilità dei cieli, anche se dall'altra parte si mostrava scettico nei confronti della teoria copernicana, che risale al 1543, quindi poco più di un secolo prima. Assolutamente contrario era invece all'astrologia, che si rifiutò di insegnare nei propri corsi e anzi, in modo anonimo, insieme ad altri personaggi illustri, iniziò a pubblicare nel 1675 un almanacco contenente previsioni astrologiche del tutto casuali, intitolato, e qui devo concentrarmi perché è un pochino difficile, dunque intitolato Il frugnuolo degli influssi del gran cacciatore di Lago Oscuro. Ecco, ce l'ho fatta. È nell'intento di dimostrare come le predizioni basate su stelle e pianeti avessero la stessa probabilità statistica del caso di accadere. 10 anni dopo, quando non occupava più la cattedra di matematica di Bologna, ma quella di astronomia e meteore di Padova, pubblicò, stavolta a viso scoperto, il libro L'astrologia convinta di falso, ribadendo le proprie posizioni in materia. Ed esattamente 100 anni dopo l'inizio della carriera accademica di Montanari, cioè nel 1764, nasceva a Groningen, in Olanda, John Goodrich. A Groningen John trascorse i suoi primi 8 anni di vita, quando venne iscritto in una rinomata scuola per sordomuti che si trovava a Edimburgo. Sì, perché John Goodrich non sentiva e di conseguenza non riusciva a parlare. Ma da quella scuola sarebbe uscito in grado di leggere perfettamente il labiale e addirittura di parlare in modo assolutamente comprensibile nonostante non udisse la propria voce. I genitori vollero per lui una vita come gli altri e così nel 78 il 13enne John proseguì la sua istruzione in una scuola privata a Warrington, in Inghilterra. Nel corpo docente c'era William Enfield e fu dai suoi scritti che John scoprì il suo interesse per il cielo. Dalla sua casa di York nel 1781 vide la variabilità di Algol e la misurò, una variazione di più di una magnitudine in 2 giorni, 20 ore e 50 minuti, precisi e perfettamente ricorrenti. Ma il giovane non si accontentava di prendere delle misure, voleva capire perché Algol cambiava la sua luce e perché in modo così regolare. Si diede 2 spiegazioni alternative. Forse ogni 3 giorni passava davanti ad Algol un corpo oscuro che la eclissava. Oppure la superficie di Algol presentava una regione oscura che, durante la rotazione della stella su se stessa, si affacciava sulla Terra. Decise di proporre le sue misurazioni, insieme alle sue ipotesi, niente meno che alla Royal Society di Londra. Lo fece nel 1782, raccontando a voce, come meglio poteva, quanto aveva anticipato per iscritto. E i suoi membri capirono subito che si trattava di un ragazzo speciale. La sua interpretazione di un sistema binario a eclisse rendeva ragione del comportamento di Algol, senza possibilità di dubbio. La Royal Society nutriva una profonda ammirazione per questo ragazzo così talentuoso e così sfortunato. Così, il 16 aprile 1786, John Goodrich fu eletto Fellow, cioè membro della Royal Society. Non era presente però quel giorno in Carlton House Terrace a ricevere gli onori. Era a casa sua. Stava molto male. Le notti trascorse a osservare nell'aria fredda il suo adorato cielo gli avevano procurato un forte raffreddore che presto si trasformò in polmonite. Il 20 aprile, 4 giorni dopo la sua nomina a Londra, a soli 21 anni, moriva. Di questo ragazzo, volato via troppo presto, possiamo ricordarci cercando nella fascia degli asteroidi 3116 Goodrich, un pianetino scoperto nel 1983 e intitolato a lui, un piccolo corpo del sistema solare che vaga insieme a tantissimi altri in un'orbita compresa fra Marte e Giove, una scintilla in mezzo a tante, come fu la breve vita di John Goodrich.
Scusa, dimmi cosa c'è, non lo so. Dimmi perché lo sguardo no, dico davvero. Scusa, non dirmi che sei gelosa.